Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. In Romania vince il candidato europeista, il nuovo presidente Nicuș Ciordan. Il voto era cruciale per definire il futuro del paese in bilico tra Russia e Unione Europea. Israele autorizza l'invio limitato di aiuti umanitari a Gaza, presto partirà l'offensiva di terra su larga scala. La diplomazia vaticana si adopera per la pace, Papa Leone è impegnato in una serie di incontri per rilanciare i colloqui sull'Ucraina. Un'evacuazione in poche ore, le autorità hanno sgomberato parte del villaggio vallesano di Blatten minacciato da una frana. Per lo sport, goleada della Svizzera ai mondiali di hockey, Ungheria battuta 10-0 con la tripletta del veterano Ambühl. Le elezioni presidenziali in Romania sono state vinte dal sindaco di Bucarest, il liberale Nicuș Ciordan, che ha battuto il suo rivale di estrema destra, Gheorghe Simion. Quest'ultimo ha inizialmente parlato di brogli, ma dopo la mezzanotte ha riconosciuto la sconfitta. Abbiamo perso una battaglia, ha detto, ma non perderemo certamente la guerra. I particolari nel servizio del nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
Con il 53,6% delle preferenze, ovvero con più di 6 milioni di voti, il liberale e pro-europeo Nicuș Ciordan è stato eletto ieri presidente della Romania. Il matematico, diventato sindaco di Bucarest nel 2020, ha dunque capovolto il risultato del primo turno, sconfiggendo il candidato di estrema destra Gheorghe Simion, fermo al 46,4%. Per l'elettorato moderato e pro-europeo della Romania, la vittoria del sindaco di Bucarest è un grande sospiro di sollievo. Nicuș Ciordan, a cui spetta ora la nomina del prossimo premier rumeno, ha promesso ieri di mantenere il paese all'interno dell'Unione Europea, ma anche di voltare pagina sul piano interno, annunciando una lotta alla corruzione e una ristrutturazione delle istituzioni dello Stato. Atmosfera diversa al quartier generale di Gheorghe Simion, che prima ha denunciato brogli e indetto una protesta per stamattina, poi ha ammesso la sconfitta dopo la mezzanotte. Simion è arrivato primo tra i rumeni residenti all'estero, ma in patria ha preso oltre 1 milione di voti, meno del suo sfidante. Le elezioni di ieri erano una ripetizione delle presidenziali di novembre, annullate per interferenze russe, e anche ieri ci sono state nuove irregolarità. A urne aperte, il fondatore di Telegram, il russo Pavel Durov, ha mandato un messaggio a tutti gli utilizzatori rumeni, accusando la Francia di avergli chiesto di censurare i messaggi conservatori. Un'interferenza indebita, secondo Nicuș Ciordan, mentre Parigi ha smentito categoricamente l'accusa.
E anche in Polonia, al primo turno delle presidenziali, ha prevalso il candidato liberal-democratico Rafał Trzaskowski. I risultati definitivi indicano che sarà necessario ricorrere al turno di ballottaggio in programma tra 2 settimane. Ce lo spiega il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
Ancora 2 settimane. Ci vorrà il ballottaggio per decidere chi sarà il nuovo presidente della Polonia. Minima la differenza tra quelli che erano stati indicati come favoriti. Rafał Trzaskowski, candidato europeista di Coalizione Civica, partito di maggioranza al governo, rivendica la vittoria, ma ha diverse ragioni per essere preoccupato. Pur rispettando i sondaggi della vigilia, non riesce a sfondare. Ad andare sotto le attese sono soprattutto gli altri candidati dell'area democratica, tutti sotto la barriera psicologica del 5%. Umore completamente diverso per Karol Nawrocki, espressione dei conservatori di diritto e giustizia, che sente di avere il vento dalla propria parte, dopo aver rimontato un grande svantaggio negli ultimi mesi. «Sarò il presidente di tutti i polacchi», ha annunciato, sentendosi la vittoria già in tasca. In generale, avanza nettamente l'estrema destra radicale. Sławomir Mentzen, esponente di Confederazja, partito antieuropeista e antiucraino, ottiene il 15% delle preferenze. Sorprende ancora di più il 6% di Grzegorz Braun, candidato che si identifica in posizioni ancora più estremiste. In attesa delle loro indicazioni in vista del ballottaggio, le prossime 2 settimane saranno decisive. Il 21 maggio è previsto un dibattito televisivo tra i due sfidanti. Domenica prossima si svolgerà a Varsavia una grande marcia organizzata dallo staff di Trzaskowski, che cercherà così di mobilitare l'elettorato e attirare gli indecisi. Quella che si prospetta per il 1 giugno è una battaglia all'ultimo voto.
In Portogallo, infine, le elezioni sono state vinte dalla coalizione di governo uscente, quella di centrodestra. L'alleanza democratica del premier Montenegro non ha però nemmeno questa volta raggiunto la maggioranza assoluta di 116 seggi in Parlamento, ne ha raccolti solo 89. I socialisti restano la seconda forza del paese, ma sono seriamente minacciati dall'estrema destra del movimento Scega. L'esercito israeliano comincia oggi la sua nuova vasta offensiva di terra a Gaza con decine di migliaia di soldati. Intanto il governo ha comunicato che permetterà l'entrata di una limitata quantità di cibo nella striscia di Gaza dopo oltre 2 mesi e mezzo di blocco totale. Noi a Gerusalemme ritroviamo Michele Giorgio. Allora Michele, cosa si sa di questa operazione, questa nuova offensiva?
Buongiorno, sì, l'offensiva si concentra in modo particolare sul nord e sul centro della striscia di Gaza, dove è ordinata l'evacuazione di Deir el-Balah, la città che ospita una porzione significativa degli sfollati. Questa mattina si segnalano almeno altri 6 palestinesi uccisi in bombardamenti ancora su Khan Yunis e sul nord, morti che vanno ad aggiungersi agli oltre 140 di ieri, secondo i dati dati dal Ministero della Sanità a Gaza. E il quadro umanitario comunque resta molto grave, ma ieri sera, come ricordavate, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato l'immediata ripresa degli aiuti alla popolazione di Gaza dopo 2 mesi e mezzo, e sotto, spiegano i giornali questa mattina, la forte pressione degli Stati Uniti. La decisione, tra l'altro, è stata presa su raccomandazione proprio dei comandi militari israeliani, che avevano avvertito anche nei giorni scorsi che le scorte alimentari dell'ONU e di altre organizzazioni umanitarie sono esaurite. Alcuni ministri si sono opposti con forza perché dicono gli aiuti entreranno a Gaza con il meccanismo del programma alimentare mondiale, non con quello che Israele sta mettendo a punto per impedire, afferma il governo Netanyahu, il coinvolgimento di Hamas nella distribuzione. Questo sviluppo avviene mentre al tavolo delle trattative in Qatar gli Stati Uniti sarebbero cercando di arrivare ad un accordo di cessate il fuoco a Gaza di 2 mesi in cambio della liberazione di 10 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Il movimento islamico nega che l'accordo sia vicino e ribadisce di essere pronto a liberare tutti gli ostaggi israeliani in cambio però di una tregua permanente, ipotesi che Israele respinge.
E da Gaza, di cui ci ha parlato Michele Giorgio, all'Ucraina, conflitto nel quale Papa Leone XIV tenta di giocare il ruolo di facilitatore. Il pontefice ha attivato la macchina diplomatica vaticana per fare della Santa Sede il luogo neutrale dove rilanciare i negoziati tra Mosca e Kiev. Ieri Papa Leone ha incontrato Zelensky, oggi potrebbe incontrare il vicepresidente americano Vance. Da Roma sentiamo Anna Valenti.
La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura.
Non un semplice auspicio le parole di Leone XIV, ma un'esortazione che ha in mano le sorti del conflitto russo-ucraino a muoversi. È lui che ha promesso di fare ogni sforzo per contribuire alla fine della guerra. Da fine mediatore sa bene che bisogna battere il ferro finché è caldo per riprendere il filo spezzato dei negoziati e tessere una nuova tela. Stavolta lì, proprio sotto il cupolone, il pontefice spera che il Vaticano sia la sede neutrale in cui le parti in conflitto tornano a parlarsi. E non è un caso che le prime cariche governative confermate nelle scorse ore siano proprio quelle del segretario di Stato Parolin, del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher e il mediatore Zuppi, coloro che insomma in questi 3 anni hanno gestito il dossier. E che sabato hanno incontrato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che si è detto favorevole alla mediazione della Santa Sede. Così come Zelensky, il primo capo di Stato che il pontefice ha incontrato in udienza dopo la sua intronizzazione, anche questo non un caso. E oggi il pontefice potrebbe incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, braccio destro di Donald Trump. Manca però ancora la risposta di Mosca. Ieri all'insediamento non c'era la delegata russa, problemi nella rotta aerea, la giustificazione ufficiale. Ma forse il Cremlino guarda con sospetto a quelle parole, pace giusta e duratura, che sembrano sovrascrivere il concetto di bandiera bianca, di resa, di bergogliana memoria.
Joe Biden soffre di una forma aggressiva di cancro alla prostata che ha già intaccato le ossa. Lo ha comunicato la sua segreteria, precisando che l'ex presidente americano sta valutando le possibilità di cura con i suoi medici. Un messaggio di auguri da parte del presidente Trump è stato postato sulla sua piattaforma Truth Social. Veniamo all'attualità locale. Diverse organizzazioni non governative svizzere tornano alla carica per spingere l'azienda elettrica ticinese a lasciar cadere la causa di risarcimento aperta in Germania per contestare l'abbandono del carbone entro il 2038. Nel 2023, infatti, AET aveva sporto denuncia per la chiusura della centrale di Lünen, di cui detiene una partecipazione. Il risarcimento, però, secondo l'ONG, supera di molto l'investimento fatto nella centrale. Ce ne parla Camilla Luzzani.
Una causa, lo ricordiamo, resa possibile da un trattato firmato da diversi paesi nel 1994, la Carta dell'Energia, che protegge gli investimenti stranieri nelle energie. Le cause finiscono davanti a un tribunale arbitrale che può condannare un paese a risarcire l'investitore che ha perso dei soldi. Tra le ONG che, alla luce delle cifre emerse, tornano a pretendere ora un passo indietro da parte di AET, c'è anche WWF. Francesco Maggi.
Ci sono adesso le cifre avanzate dall'azienda elettrica ticinese e questo ci fa gridare allo scandalo, perché di fronte a un investimento di AET di poco più di 23 milioni di euro, l'azienda chiede allo Stato tedesco un risarcimento di 85,5 milioni più interessi, che porterebbe tutto a oltre 131 milioni. Questa richiesta di risarcimento è basata sulla durata di vita della centrale fino al 2053, quando invece l'azienda dovrebbe, per votazione popolare, vendere la sua partecipazione a più tardi entro il 2035, quindi solo 3 anni dopo il termine fissato dal governo tedesco.
Cifre che riportate voi e che arrivano da dove?
Da un comunicato dello Stato tedesco che è parte in causa.
È 2 anni che accusate di fatto AET di sabotare la politica climatica. Perché però, se l'azienda non si è tirata indietro in questi 2 anni, dovrebbe farlo ora?
Per la sua stessa immagine, perché dovesse portare la causa contro Stato tedesco a una decisione del governo di ritornare sui spazi e di non uscire dal carbone, questo avrebbe sicuramente un eco mediatico addirittura europeo, se non mondiale. Un'azienda pubblica svizzera che mette in crisi l'accordo di Parigi e le politiche climatiche. Questa è la notizia esplosiva che potrebbe uscire da questa causa.
AET non conferma le cifre, anche perché ci hanno detto che non rilasciano dichiarazioni con la causa in corso.
E anche Modem si occuperà del mercato dell'energia, di approvvigionamento elettrico, si concentrerà sull'accordo tra Svizzera e Unione Europea. Modem alle 8:30 su Rete 1. Ora andiamo a Berna, dove la popolazione non bada spese per risanare la piscina all'aperto più famosa della Svizzera, la Marzili Bad. Ieri è stato approvato un credito di quasi 70 milioni, come ci racconta Luca Beti.
È un luogo simbolo, quasi un santuario estivo, dove nuotare, prendere il sole o semplicemente godersi la vista su Palazzo Federale. La Marzili Bad è la piscina all'aperto per eccellenza in Svizzera. D'estate e nei giorni di bel tempo può accogliere fino a 20.000 bagnanti. Nel 2022, anno record, sono stati in totale quasi 900.000. Le sue origini risalgono al XVIII secolo, mentre l'ultima ristrutturazione completa è avvenuta circa 50 anni fa. Per questo la città di Berna ha deciso di ridarle splendore, stanziando un credito di 67 milioni di franchi. E la popolazione della capitale ha detto sì a larga maggioranza. Il 73,4% ha approvato l'investimento. Il progetto si articolerà in 4 fasi da realizzare durante le consuete chiusure invernali. I lavori inizieranno quest'autunno e riguarderanno principalmente la vasca, gli spogliatoi e il ristorante. L'ultima fase, prevista nell'inverno 2028-2029, prevede la realizzazione di un piccolo porto che permetterà ai gommoni di uscire dall'area. La Marzili Bad è infatti anche il punto d'approdo di chi si lascia trascinare dalla corrente del fiume, comodamente sdraiato su un canotto. Come Palazzo Federale, gli Orsi, la Torre dell'Orologio e la Cattedrale, anche i cosiddetti Butler, sono diventati ormai un'icona dell'estate bernese.
Nella Löcental in Vallese c'è una frana che minaccia una parte del paese di Blatten. Sabato 92 abitanti e 16 turisti hanno avuto un'ora di tempo per lasciare le loro abitazioni e case di vacanza. Ieri poi le autorità hanno comunicato che non escludono di allargare il perimetro di evacuazione. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La montagna sopra Blatten è instabile e si registrano continuamente movimenti e cadute di massi. Per il servizio pericoli naturali vallesano, il pericolo di una frana è concreto, come sottolineato ai microfoni SRF da Alban Bricker. È stato rilevato uno spostamento di oltre 2,9 metri. Si prospetta davvero una frana. Tutto è iniziato con una colata detritica che ha raggiunto quasi il fondovalle e che ha spinto il sindaco di Blatten, Matthias Bellwald, a effettuare un sopralluogo in elicottero nella giornata di venerdì. Durante il volo abbiamo visto chiaramente che c'è una grande crepa. Poche ore dopo, il servizio pericoli naturali vallesano era sul posto. Secondo gli esperti, nella peggiore delle ipotesi, oltre 1 milione di metri cubi di materiale potrebbe precipitare a valle. Per gli sfollati non è ancora chiaro cosa possa significare tutto questo. Molti di loro vorrebbero recuperare l'auto o altre cose. Ma le autorità ieri sera hanno comunicato che, pur comprendendo questa richiesta, a causa dell'attuale situazione di pericolo non possono soddisfarla ed invitano la popolazione a non esporsi a rischi inutili. La strada tra Blatten e Ried, sotto la zona di pericolo, rimane chiusa durante la notte e viene riaperta sotto sorveglianza durante il giorno. Chiusi, fino a nuovo avviso, anche diversi sentieri escursionistici.
È tutto per il Radiogiornale. Buona giornata.